Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.
One Podcast. Il più italiano dei piatti, gli spaghetti al pomodoro, non ha nulla di italiano. Fino agli anni 50, la pizza era sconosciuta nella maggior parte del nostro paese. Caterina de' Medici, Isabella d'Este e Michelangelo hanno ben poco a che fare con le specialità gastronomiche a loro attribuite. Ciò che viene narrato sulla storia centenaria dei nostri buonissimi prodotti tipici è una bugia, raccontata più o meno a partire dagli anni 70. Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast che vi racconta le vere origini dei piatti tipici e delle specialità gastronomiche italiane. Io sono Daniele Soffiati e con me, come sempre, c'è Alberto Grandi, professore di storia dell'alimentazione all'Università di Parma. Alberto, prendendo in prestito una frase celebre del grande chef e pasticcere Ernst Knamm, abbiamo intitolato questa puntata «Se in paradiso non c'è il cioccolato, non ci voglio andare». Quanto a cioccolata, cioccolatini, creme spalmabili, l'Italia ha sicuramente tante cose da dire. Io però partirei dall'inizio, dalle origini antichissime e di certo non italiane del cioccolato.
Daniele, il cioccolato è una di quelle tante piante che ci arrivano, prodotti che ci arrivano dall'America. Quindi insieme al mais, la patata, il pomodoro sono quei prodotti che appunto arrivano, gli europei scoprono dopo l'impresa di Colombo. È una fava che viene coltivata, che era già coltivata in Centro America, in Messico in particolare, prima dai Maya, quindi addirittura nell'età prima di Cristo, e poi nel corso di quello che noi chiamiamo Medioevo, dagli Aztechi, che poi incontrano appunto i conquistadores spagnoli, e da partire dal XVI secolo arriva in Europa.
Definito in un modo curioso, brodo indiano.
Esatto, perché tutto quello che arrivava dall'America, fino anche dopo Amerigo Vespucci in realtà, ma tutto quello che arrivava dall'America veniva chiamato indiano, perché appunto Colombo pensava di essere arrivato in India, ma in realtà appunto ben presto scoprirono che non era l'India quella.
Ecco, quanto agli Aztechi, si narra che l'imperatore Montezuma ne bevesse 30 tazze al giorno, questo non sapremo mai se era vero oppure no, lo faceva però per combattere la fatica.
Questo invece è vero, cioè è vero che il cioccolato aiutava a combattere la fatica, e questa era la cosa che aveva poi in qualche modo affascinato anche gli europei. Dopo non sappiamo se ne bevesse 30 tazze, probabilmente no, perché era molto costoso anche per gli aztechi. Però,
lui era l'imperatore,
effettivamente forse poteva permetterselo, però così come il caffè è la pianta, è la bevanda che toglie il sonno, il vino è quello che toglie la fame, la cioccolata era quella che toglieva la fatica, quindi ci sta questa cosa.
E non era dolce?
No, assolutamente, gli aztechi non conoscevano lo zucchero, e lo zucchero lo portiamo noi europei in America, e quindi è assolutamente una bevanda amara, anzi amarissima, da come lo descrivono i conquistadores.
Veniva definito cibo degli dèi con un nome specifico, anzi di nomi specifici in fondo ce ne sono due.
Sì, e infatti anche questa è abbastanza curiosa, perché il nome scientifico attuale è Theobroma cacao, che appunto è un nome che gli viene attribuito dal botanico Linneo, ma nel 700, e Theobroma sta appunto per cibo degli dèi.
Che dunque viene chiamato così nella lingua dei Maya.
Esatto, in qualche modo fa riferimento alle lingue precolombiane, ma il primo nome scientifico che viene attribuito a questa pianta è Amygdala pecuniaria. Sono i botanici spagnoli che appunto attribuiscono questo nome perché effettivamente il cacao, le fave di cacao venivano usate come moneta, cioè per gli aztechi era moneta corrente, ed è anche il motivo per cui ne coltivavano poca, per evitare l'inflazione.
Quindi soldi,
esattamente, veniva usata al posto dei soldi.
col suo arrivo in Europa, diventando dolce, la cioccolata diventa in breve tempo un simbolo dei gusti e della cultura aristocratica dell'epoca.
Sì, perché a differenza delle altre piante, il pomodoro, la patata, che in qualche modo fanno fatica a entrare nei consumi europei, il cacao, la cioccolata si diffonde molto velocemente, però ovviamente solo tra chi se lo poteva permettere, quindi diciamo gli aristocratici, e inizialmente solo gli spagnoli, perché gli spagnoli manterranno questo segreto a lungo, perché effettivamente erano gelosi di questa pianta, e ne erano gelosi perché effettivamente dava più energia, quindi c'era anche uno scopo diciamo militare, no? Nell'uso di questa pianta, e quindi per tutto il XVI secolo fondamentalmente gli spagnoli cercano di non condividere l'uso di questa bevanda.
Poi però tra i ricchi di parte dell'Europa diventa un vero e proprio status symbol, e tanto da preoccupare il clero.
Sì, in effetti c'è anche un problema appunto legato alla teologia, per cui ci si chiede se sia lecito utilizzare questa bevanda, consumare in abbondanza questa bevanda, e il problema fra l'altro si pone principalmente durante la Quaresima, cioè se era lecito bere la cioccolata durante la Quaresima. Poi alla fine è il Papa che dirime la questione, perché dice no, essendo una bevanda si può bere assolutamente, non si può mangiare, ma bere si può assolutamente anche in Quaresima, e quindi c'è questa cosa abbastanza curiosa.
Nel 1700 inizia ad essere considerata anche afrodisiaca.
Sì, e allora qui c'entrano molto gli italiani, a dire la verità, perché dopo la Spagna il secondo paese dove si diffonde la cioccolata è l'Italia. Già nel XVII secolo ci sono le prime esperienze di utilizzo della cioccolata in Italia, di consumo della cioccolata in Italia, ed è in Italia dove quindi comincia in qualche modo a diffondersi questa diceria, per cui appunto c'è il cacao, ha le funzioni afrodisiache, ha virtù afrodisiache. Però poi ovviamente l'apoteosi in Francia, dove ovviamente alla corte di Versailles diciamo che le prestazioni dovevano essere particolarmente elevate, e quindi c'è questa, come dire, insomma, questo uso massiccio della cioccolata per favorire appunto le prestazioni.
Si narra delle amanti di Luigi XV,
la Madame de Pompadour, la Du Barry, tutte e due insomma sono famose perché, come dire, incentivavano il consumo di cioccolata tra i loro amanti, in particolare la del re, appunto per favorire le prestazioni.
Però anche Casanova aveva innalzato la cioccolata a Viagra del tempo.
Assolutamente sì, Casanova, fra l'altro, insomma, che in qualche modo ha anche alimentato il suo mito, lui stesso scrive la sua autobiografia e probabilmente esagera un po', diciamo, da questo
togliamo
punto.
Il probabilmente.
Sì, sicuramente esagera un po' da questo punto di vista, però anche lui è uno di quelli che dice che la cioccolata aiuta anche da questo punto di vista. Lui fra l'altro è veneziano, e Venezia è una delle città dove il consumo di cioccolata si diffonde prima che dalle altre parti.
Ecco, sul fatto che sia davvero afrodisiaca abbiamo molti dubbi, ma ne parleremo nella prossima puntata.
Assolutamente sì.
Adesso passiamo ad altro, e direi a un passaggio cruciale che riguarda la cioccolata: il fatto che a metà del 1800 da bevanda diventa tavoletta, e dunque la modernizzazione della cioccolata.
Sì, noi fino adesso abbiamo parlato di cioccolata, fra l'altro poi in italiano siamo anche gli unici che distinguono cioccolata con cioccolato.
Qual è la differenza?
Allora, secondo l'Accademia della Crusca in realtà non c'è differenza, però nell'uso diciamo che mediamente la cioccolata è quella liquida, quindi la bevanda, e il cioccolato invece è quello solido, che però fino all'Ottocento non esiste, e quindi poi bisognerà anche quindi introdurre qualche distinguo. In più c'è una differenza anche di carattere geografico: praticamente tutta Italia utilizza il termine cioccolata anche per quella solida, la Lombardia forse è l'unica dove si usa il termine cioccolato appunto anche da questo punto di vista, quindi c'è anche questa differenza geografica molto strana, se vogliamo,
strana.
Però effettivamente la Crusca segnala questa differenza.
Dicevi, allora, la tavoletta, la barretta risale alla metà del 1800.
Sì, un po' prima, 1828, Van Houten, l'olandese, mette a punto il sistema per cui separa la parte solida dalla parte grassa, quindi la polvere di cacao dal burro di cacao, e questo permette ovviamente un sviluppo di questa attività in maniera clamorosa, perché per la prima volta intanto la polvere di cacao può essere utilizzata per produrre dolci, cioè fino a quel momento semplicemente si faceva la bevanda, cioè si metteva le fave dentro l'acqua bollente e si faceva la bevanda. Utilizzando la polvere si può fare una torta al cioccolato, si può mescolare con la farina e quindi si fa quello che appunto oggi noi consideriamo assolutamente normale. Ma d'altro canto col burro di cacao si riescono a fare le barrette. Bisognerà attendere ancora qualche anno, sarà Frei che probabilmente per primo farà le barrette di cioccolata, che sono un po' diverse però da quelle che noi consumiamo oggi. Sì, perché poi nel frattempo Lindt, lo svizzero Lindt, è quello che mette appunto il concaggio e quindi crea questa pasta molto liscia, molto, molto lucida, che è quella che mangiamo noi oggi.
Rimane comunque un prodotto per ricchi anche alla metà dell'Ottocento, immagino.
Sì, soprattutto in Italia. In Italia sicuramente è un prodotto di nicchia, di super nicchia, anche se gli italiani sono all'avanguardia da questo punto di vista, però è assolutamente un prodotto di nicchia. Nel resto d'Europa continua a essere un prodotto di lusso, ma forse un po' meno di lusso rispetto a quello che conosciamo in Italia. Peraltro gli svizzeri sono anche quelli, quando Lindt incontra Nestlé, che fanno per la prima volta il cioccolato al latte, perché fino adesso abbiamo parlato di cioccolato fondente, quindi cioccolato amaro. Invece con latte condensato di Nestlé si riesce a realizzare la barretta di cioccolato al latte, che è quella che poi in qualche modo si diffonde in tutta Europa.
Rimaniamo in Italia, che hai appena citato, e passiamo anche a uno dei temi caratteristici del nostro podcast, cioè l'invenzione. E dunque arriviamo ad una nostra specialità, il cioccolato di Modica. Cioccolato di Modica per il quale vengono scomodate spesso le origini antiche che abbiamo citato prima, insomma vengono tirati in ballo i conquistadores spagnoli, ma invece questa specialità siciliana ha una storia molto più recente.
Sì, questa è, diciamo, insomma, è gioco facile, insomma. Qui c'è chiaramente una leggenda che viene costruita a tavolino, che fa risalire l'invenzione di questo cioccolato, che peraltro a me piace tantissimo, non so cosa ne pensi tu.
Ma io credo che piaccia a tutti.
Ma sì, in realtà
c'è qualcuno che non lo ama.
Però comunque è un prodotto di grandissima qualità, questo io, come ribadisco, non lo metto mai in dubbio. E quindi a me personalmente piace molto, però questo prodotto ha questa caratteristica, è molto granuloso, molto sabbioso, perché effettivamente non avviene il concaggio, cioè quella cosa che ha inventato Lindt, e quindi i cristalli di zucchero non si mescolano col burro di cacao e quindi rimane questa consistenza un po' sabbiosa. Ecco, questo tipo di cioccolato, questo tipo di lavorazione viene attribuita storicamente agli Aztechi. Ma c'è un problema, gli Aztechi non avevano lo zucchero e quindi non potevano assolutamente fare questo tipo.
E poi bevevano solo
la bevanda liquida. Quindi la bevevano e non la mangiavano, quindi questo tipo di lavorazione non poteva assolutamente essere attribuita, non può essere attribuita agli Aztechi, e quindi non c'entra niente i conquistadores, perché nella storia appunto si racconta che i conquistadores dal Messico l'hanno portata in Sicilia, insomma non c'entra assolutamente nulla. È ragionevolmente un'invenzione molto più recente, anni 80, anni 90 del Novecento. È un'invenzione molto bella, peraltro, ribadisco, si sono inventati un prodotto che ha avuto poi un grande successo e che appunto non c'entra assolutamente nulla. È vero un'altra cosa, che a Modica c'era una diffusione di pasticcerie, di tradizioni di lavorazione del cioccolato, che probabilmente risale all'inizio del XX secolo, quindi insomma 120 anni fa, quindi c'è questa tradizione, ma che non c'entra niente col cioccolato di Modica.
Passiamo a un'altra specialità italiana, i baci Perugina, che hanno una storia decisamente interessante.
Sì, Perugina in generale ha una storia molto interessante, perché è un caso di grande successo italiano, un'industria che ha dominato anche i mercati internazionali. Nasce come laboratorio artigianale, piccola drogheria in centro a Perugia, e che poi progressivamente diventa invece una grande industria che appunto attraverso i baci Perugina finisce per invadere tutto il mercato nazionale e anche il mercato mondiale.
Baci che dovevano chiamarsi cazzotti in origine.
Sì, appunto la forma ricorda quella del pugno chiuso con le nocche, no? E quindi il nome che era stato dato inizialmente era cazzotto, non era sembrato molto efficace dal punto di vista del marketing, e quindi il compagno di Luisa Spagnoli, che appunto è stata quella che ha creato questa impresa, impresa, Giovanni Buitoni ha cambiato il nome e l'ha chiamato Bacio, con una grande intuizione e con un grande successo.
E beh, l'intuizione di marketing poi non fu solo quella del nome, ma anche quella dei bigliettini, bigliettini d'amore contenuti all'interno dei baci. Quella non fu un'idea di Giovanni Buitoni, ma di un grande pubblicitario dell'epoca.
Sì, esatto, Seneca, che
Federico Seneca
che aveva dato questo, aveva intuito, e probabilmente importando quest'idea dagli Stati Uniti, e la leggenda vuole che questi fossero anche i bigliettini che lo stesso Buitoni nascondeva in mezzo ai cioccolatini alla stessa Luisa Spagnoli. Probabilmente questo non è vero, però insomma, diciamo, da lì c'è appunto tutta questa narrazione che poi porta comunque al risultato finale, che è ancora oggi uno degli elementi di successo maggiore.
E il fatto che non fosse vera questa storia dei bigliettini d'amore tra Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni lo dimostrano i testi dei primi bigliettini dei Baci Perugina. Io ne cito alcuni: meglio un bacio oggi che una gallina domani, se puoi bacia la padrona e non la serva, e anche un bacio senza barba è una zuppa senza sale.
Sì,
insomma,
diciamo che
li hanno migliorati poi,
sì,
nel tempo.
Dopo hanno forse esagerato con, diciamo, con i sentimenti, però sicuramente meglio dei primi, ecco, mettiamola,
esatto,
così.
Esatto. Torniamo a una questione che abbiamo riproposto molte volte nel nostro podcast: l'importanza degli americani nella nostra alimentazione. E ancora una volta il pensiero va alle testimonianze che ricordano come i soldati americani abbiano distribuito nel 44, nel 45 alla povera gente dell'Italia di allora barrette di cioccolata. Mi viene da chiederti: c'era sì il cioccolato della Perugina, c'era la tradizione anche diciamo di Modica per quanto riguarda le pasticcerie, però stringi stringi, la povera gente non si poteva permettere la cioccolata o molto raramente.
Sì, guarda, questo è esattamente il caso, cioè l'Italia era una delle capitali del cioccolato fin dall'Ottocento. Perugia poi diventa capitale industriale, Torino è un'altra grande capitale della cioccolateria europea, però in realtà in Italia chi lo consumavano era veramente in pochi che se lo potevano permettere, e gran parte di questa produzione di altissima qualità andava sui mercati internazionali. La gran parte degli italiani lo scoprono quando arrivano gli americani e si mettono a regalare barrette di cioccolata, e anche questa, insomma, diciamo, in qualche modo è una dimostrazione di come le condizioni degli italiani allora fossero particolarmente precarie.
Chiudiamo con la Nutella, che è forse il più glorioso esempio tra i tanti della formula magica dell'Italian food, l'esempio cioè di un grande prodotto industriale.
Sì, la Nutella è probabilmente il caso di successo industriale nel settore agroalimentare, sicuramente il principale.
Ma ne vengono prodotte 350.000 tonnellate all'anno.
Sì, in diversi paesi del mondo, ormai è una multinazionale, quindi si produce in Italia, ma si produce in Francia, in Germania, in Sud America, è un prodotto veramente globale ormai. E mi preme anche ricordare come la gianduia, cioè la crema che mette insieme cioccolato, cacao e nocciole, in Piemonte si diffonde durante la dominazione napoleonica, durante il blocco napoleonico, perché arrivava meno cacao dall'America e quindi in qualche modo le nocciole diventano il sostituto, almeno in parte, di questo prodotto. Da lì nasce questa tradizione che appunto crea il gianduiotto e poi crea la crema spalmabile che noi oggi chiamiamo Nutella. È un grandissimo successo globale, è uno dei simboli dell'industria italiana. E io dico sempre, la Nutella nasce nel 1963, nel 1965 apre il primo stabilimento in Francia, quindi già due anni dopo è un successo globale, quantomeno europeo ma mondiale, e quindi insomma è uno dei simboli del Made in Italy. Tutti nel mondo sanno che la Nutella è un prodotto italiano ed è un simbolo di qualità italiana.
L'antropologo Marino Niola così la definisce: la Nutella, una categoria dello spirito contemporaneo, un barattolo di consolazione alla portata di tutti. La fila dei vasetti di questo insostituibile Prozac alla nocciola, venduti ogni anno, è lunga 40.000 chilometri, la circonferenza della Terra. Parla degli effetti benefici, insomma, su ciascuno di noi che la Nutella a volte sa dare.
Ma io lo dicono anche gli scienziati: effettivamente la cioccolata mette in circolo endorfine, quindi comunque ci fa star meglio, ci mette di buon umore. Diciamo che la Nutella ci mette ancora di più di buon umore, non lo so, possiamo dirla così. E comunque è un grandissimo prodotto di qualità, che peraltro poi trascina tutta un'altra serie di produzioni, perché effettivamente in qualche modo tutta l'industria della cioccolateria, che ha una tradizione antica, in qualche modo si giova poi della, diciamo, della fama della Nutella anche a livello globale.
Io direi che per la puntata sul cioccolato o la cioccolata, abbiamo detto che si può dire
si può
in
dire
entrambi
in
no,
modi.
I modi, possiamo chiudere qui. Lo facciamo citando come al solito la bibliografia di riferimento, due titoli. Io cito il primo, Il brodo indiano di Piero Camporesi, il saggiatore. Ecco, Camporesi, altro grande antropologo che dedicò molti libri al cibo, all'alimentazione, alla storia dell'alimentazione, e uno dedicato al cacao.
Io invece ti cito un libro di due storici, Tè, caffè, cioccolata di Bennett Weinberg e Bonnie Biller di Donzelli, ed è un libro di storia dell'alimentazione.
Come sempre chiudiamo con un'anticipazione, un trailer della prossima puntata che sarà completamente dedicata, l'abbiamo detto poco fa, ai cibi afrodisiaci.
Ne abbiamo molte da raccontare, e qui gli italiani nel bene e nel male sono assoluti protagonisti. Poi, come al solito, arriveranno i francesi, ma all'inizio siamo assolutamente noi protagonisti.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.
Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.